Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze delle radio, ti porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, facciamo intanto gli auguri a tutte le Lucie, che non saranno poche, perché è un nome anche molto frequente. Ecco, diciamo che auguri vi facciamo, perché gli auguri, diciamo, è come una palla vuota, cioè piena di aria, no? Allora, auguri di santa imitazione, cioè praticamente che auguri vuoi fare a una persona che porta il nome di una santa martire? Ecco, di avere, diciamo, questo amore tale che preferisce morire piuttosto che offendere il Signore, come Santa Lucia. Ecco, altrimenti gli altri auguri, diciamo che non, è meglio manco farli, perché non servono a niente, no? Sono aria fritta praticamente, no? Che dici, Anna, giusto? E dico, che auguri vuoi fare? Auguri di che?
Certo, sarebbero inutili veramente una cosa.
Sono parole solo per fare. Siamo abituati noi a mescolare aria, per cui va bene. Allora, iniziamo con il santo segno di croce, che è un atto di adorazione alla Santissima Trinità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso, naturalmente, dopo averlo invitato a venire in noi, nel nostro cuore, adesso facciamo subito un atto di riparazione invece per tutti coloro o che lo ricevono indegnamente, a dire la verità, nessuno è degno, ma diciamo certamente in peccato mortale. I sacrileghi, vero? E tutti coloro che comunque lo offendono, soprattutto nel sacramento dell'Eucaristia. Pertanto, diciamo, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente in noi, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, allora, Anna, sai che alla mattina, quando poi mi sveglio, c'ho i pensierini, i pensieri, no? Vedo dei flash che veramente sono incredibili, ma ci sono. Pertanto, rendiamo grazie a Dio, ecco, finché. Ecco, dice, anche di notte il mio cuore mi istruisce, è scritto, vero?
Certo.
Ecco, allora, però sai che responsabilità, se poi senti e non fai, è un problema questo molto grave, no? E questo vale per tutti. Ecco, il fare quello che sentiamo è un dovere, no? Ma il sentire e poi non fare nulla, diciamo che è un problema grave. Allora, qual è questo pensiero, no? Che praticamente pensavo a chi, a chi va al lavoro oggigiorno, diciamo che timbra il cartellino. Timbra il cartellino, per cui vuol dire, cioè dovrebbe essere così, che insomma è entrato in ufficio, in fabbrica, dove è entrato, insomma, che praticamente è presente. E allora diciamo che questo è il primo atto, no? Però diciamo che uno timbra il cartellino poi per lavorare, giusto? Cioè non è che timbra il cartellino e poi esce e va a passeggio. Diciamo che entra e deve fare, cioè, le mansioni che gli sono state affidate, cioè deve svolgere, deve rendere, cioè deve produrre praticamente, no? Perché se no dicono, ui, guarda che botte licenzio, perché non... sì, è vero che timbino, poi sparisci, timboschi, cioè finisci. Ecco, allora, nella vita spirituale, e questo è il passaggio, no, del pensierino, allora tu dici, io vado a messa, ho capito, per cui timbri il cartellino. E naturalmente il Signore ti parla e ti dà il compito da svolgere per quella giornata. Infatti c'è la prima lettura, il Salmo, il Vangelo, vero? Poi fate questo in memoria di me, cioè fate questo, dobbiamo seguirlo. Bene, tu però diciamo che di tutto quello che ti ha ordinato il Signore, che è il padrone nostro, non hai fatto ancora niente, sono anni che vai a messa, timbri il cartellino e non hai ancora messo in pratica quello che ti è stato detto da anni che vai a timbrare il cartellino a messa. Dice non è esagerato questo, no? Perché in effetti se tu vai a messa è perché, diciamo, entri per essere ammaestrato e per ricevere gli ordini dal Signore, no? Ecco, il Vangelo ti dà tutte le indicazioni di quello che devi fare. Ora, in quel tempo Gesù disse, no? Ma siccome me lo dice adesso a me, per cui l'ha detto in quel tempo, ma adesso in questo momento lo dice a me. E allora mi dice delle cose e io devo subito pensare, ma io le sto facendo queste cose? Sto fuggendo dalle cose che non devo fare? Cioè, altrimenti che stipendio prenderò se mi licenzia e mi dice, guarda, tu hai timbrato il cartellino. Difatti c'è un passo, vero, del Vangelo che dice, Signore, ma noi abbiamo mangiato con te, ma noi ti abbiamo ascoltato nelle piazze. È vero che è scritto così? Bene. E che cosa ha detto? In verità non vi conosco. E questa cosa qua praticamente è un peccato che non venga spiegato in questo modo, perché tutti quanti credono di essere a posto perché hanno timbrato il cartellino e sperano di ricevere lo stipendio eterno per il lavoro che non hanno mai fatto. Secondo voi funziona questo? Impossibile, no? Perché un po' di ragione, un po' di sale nella zucca, diciamo, lo fa capire. Cosa hai fatto fino adesso? Cosa hai messo in pratica fino ad oggi? Cosa hai incarnato del verbo che ti è stato detto? Allora, vedi che pensierini alla mattina sono pensierini da brivido, perché non è che tu adesso lo ascolti e dici, ah, interessante, è vero, ah, Claudio, è vero, ah, sì, io posso dire all'angelo custode, sì, sì, è vero, è vero, è vero, e poi continua a timbrare il cartellino e a non combinare nulla. Allora, dico, questo tipo di predicazione, secondo voi, è complicato da capirsi? Cosa dici, Anna? È difficile capire questo problema qua.
Proprio, no, è talmente elementare, proprio l'esempio, sì.
No, ma dico, è una mazzata pre-natalizia questa qua, altro che panettoni, di panettoni di marmo che ce lo devono sbattere sulla testa, questi panettoni di marmo, Vediamo se ci cresce almeno un bernoccolo per dire, ma da dove arrivano sti panettoni? Ah, vengono dal cielo. Si vede che c'è qualcuno che dice, guarda che è ora che ti svegli, perché i giorni passano e tu non sai né il giorno né l'ora, e continui a timbrare il cartellino e poi volti le scarpe ed esci, perché esci come sei entrato, non hai combinato niente. Ecco, poi altro pensierino, no? Trovi le persone che ti dicono, oh Claudio, sai, cominciano a dirtelo proprio mostrando che hanno tutto il dolore, ah Claudio, io, la mia famiglia, il mio marito ma sì, dice che crede, ma non prega, guarda sempre la televisione, ha messo qualche volta viene per far piacere a me, pensa un po', no? E i miei figli anche non vanno più a messa, eccetera, hanno Claudio, cosa devo fare? E allora mi tocca fare un sospiro, vero, come... mamma mia, ma insomma, ma dico, ma le notizie che ci vengono dal cielo a cosa servono se poi uno mi fa queste domande, no? Dico, benedetta creatura, tu la conosci la preghiera di riparazione insegnata dall'angelo a Fatima? Ah sì, quella là, allora scusa, sai, dico, prova a pensare, allora come comincia? Mio Dio, io credo per quelli che non credono. Allora tu mi dici cosa devi fare nella tua famiglia che non crede più nessuno, che non va più a messa nessuno? Cara la mia amica, vero, che mi vieni qua a sospirare e dire, ah Claudio, ma in casa mia sono solo io che vado a messa. Allora vediamo un po', ma tu quanta fede hai? Allora comincio a fargli le domande, no? Dico, ma tu credi nella presenza reale di Gesù Cristo? No, sì, 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 che credo. Ah, però mi sembra che come lo ricevi e non ti confessi mai e esci dalla chiesa appena finita, andate in pace e poi vai a prendere il caffè con le amiche, mi pare che di fede ne hai poca anche tu, e se tu semini questa fede in casa tua è chiaramente che cresce la fede, cioè sparisce la fede a tuo marito e ai tuoi figli e tutti quanti. Io credo per quelli che non credono. Quanta fede hai? Ne hai anche per tuo marito e per i tuoi figli? Non ce l'hai neanche per te, benedetta creatura che vieni a sospirarmi addosso per dire che sei solo tu che credi. Non credi neanche tu. Alla fine, no? Non credi neanche tu, credi di credere, ma non credi, perché le prove sono quelle lì, hai visto? Sono morte nella fede quelli che vivono in casa tua. Tu non credi per loro, perché sennò avrebbero ancora la fede. Allora, adoro per quelli che non adorano, ma tu dico, l'adorazione la fai durante la giornata, durante la settimana? Ma veramente no, perché non saprei neanche, ma sai, ma allora adori per quelli che non adorano, vedi che non adori neanche tu per quelli che non, per cui neanche tu sei a posto, perché non adori neanche per te stessa, non solo per i tuoi. Spero, ma tu che speranza hai? Cioè, con quello che semini cosa credi di sperare di raccogliere? Non raccoglierai niente, E ti amo, sì, a parole però. Perché in effetti, allora gli chiedo, dico, ma tu ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa? Ma veramente mi sforzo, vedi che vengo a messa, dico guarda è troppo poco. Sopra ogni cosa, tu ami il Signore sopra ogni cosa o ami ogni cosa sopra il Signore? Allora questa abbassa la testa. E dico, no, puoi ben guardarmi in faccia, sai, non devi mica aver paura quando senti queste cose qua, perché è una grazia che tu le senta, no? Ecco, allora dico, vedi, tu ti lamenti di quello che non fanno gli altri e non hai ancora capito che dipende da te. I figli, chi è che l'ha fatti? Li hai partoriti tu, fisicamente, sì, li ho partoriti io. E adesso spiritualmente chi è che deve partorirli? Devi partorirli ancora tu. Però tu non credi, non adori, non speri, non ami e vuoi partorire i tuoi figli, ma fammi la carità, devi partorire anche tuo marito e fra poco dovrai trovare qualcuno che partorisca anche te, perché anche tu hai una fede che non esiste, è fasulla questa fede, non esiste proprio. No? Sì, è vero, hai ragione, dico adesso vediamo. Allora, cosa devi cambiare vita? Devi cambiare modo di pensare, di vivere, di agire, di pregare, di credere, di ringraziare anche per quelli che non ringraziano. Sì, è vero, Claudio, io queste cose veramente ti ringrazio perché non le ho mai sentite. Ah, addirittura non le ho neanche mai sentite, ma tu pensa. E allora, tra cartellino, vedi, stamattina, e questa qua che mi dice che in casa sua non crede nessuno, sono due cose che se venissero dette, diciamo, dove è giusto che si dicano, forse diciamo che ci sarebbe la guarigione della vista, nel senso che qualcuno aprirebbe gli occhi e direbbe: "Uè, è vero, non ci avevo mai pensato, però è vero". Ecco, e invece no, noi facciamo di quei discorsi che tu entri, rischi anche di addormentarti, vero? E poi esci e sei come sei entrato, sei uscito, ma non con meriti, ma forse con delle colpe, perché non hai creduto, non hai ringraziato, non hai chiesto perdono, non ti sei pentito, ma tu pensa. Allora, dico, devi amare con tutto il cuore. Senti, Anna, senti. Se tu vai a confessarti oggi, dipende da chi vai, e questo non ti dice neanche di dire magari l'atto di dolore.
Sì,
cioè, addirittura c'è qualcuno che ha il coraggio di dire una bestialità e dice: "No, per me quando uno viene ed entra in confessionale vuol dire che è pentito". Ma fammi la carità, ma di pentito di che cosa? Ma uno deve dire i suoi peccati, no? Come fa a essere pentito che non sa neanche i peccati che ha fatto, perché è ignorante, non conosce manco il catechismo, non conosce neanche i 10 comandamenti, e tu lo perdoni dei peccati che non ha confessato? Ma fammi la carità. Vabbè, ora con qualcuno ti tocca dire: "No, guardi, io voglio dire l'atto di dolore". Vabbè, se vuoi dirlo, dillo, no? Allora, mi pento, mi dolgo con tutto il cuore. Ah, hai visto? Con tutto il cuore devi pentirti. Sai perché? Perché dovevi amare Dio con tutto il cuore, e siccome non l'hai amato devi pentirti con tutto il cuore. È logico, ma più che logico, ma chissà perché non ci pensa nessuno. E non te lo voglio neanche far dire. Ti penti, no? Perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E li ho meritati i castighi, scusa, li ho meritati perché sono un ribelle, va bene, e di quello che tu mi hai detto di fare non ho fatto niente, anzi ho fatto il contrario. Per cui un padrone, se tu gli fai dei danni, dice: "Adesso li paghi", anche così impari, no? Così se li paghi vedrai che stai più attento la prossima volta. È molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Attenzione, sottolineatura, sopra ogni cosa. Ma tu ami il Signore sopra ogni cosa? No. Allora confessati che non ami il Signore sopra ogni cosa. Come fai a dire ti amo sopra ogni cosa e sei bugiardo, perché non è vero? Tu continui ad amare te stesso, il tuo io, le tue idee, quello del mondo che ti propone, e non il Signore sopra ogni cosa. E allora vedi, 2-3 pensieri della mattina e tu sei già, diciamo, come una formica, se va bene, se no come un microbo. Ecco, però queste sono pillole che servono per dimagrire, vero? Per dimagrire dell'orgoglio. Queste praticamente sono come degli aghi che bucano, diciamo, la tua presunzione, che sei pieno come un pallone di aria fritta. Ecco, è così. Adesso, Anna, naturalmente noi abbiamo le letture, vero? Le letture che sono, io penso già dalla prima lettura anche ieri, molto interessante erano, ma io quando leggo qualcosa qui dico: "Mamma mia, ma tu pensa, ma perché gli uomini, ma quando leggono queste cose, ma cosa pensano?" Dico, non si rendono conto quello che è scritto, non si rendono conto di quello che è scritto. Io non lo so. Allora dice: "Io sono laureato in lettere", sì, e anche in cartoline postali sei laureato, perché con tutte, dico, sei laureato in lettere e non capisci quello che ti dice il Signore, no? Allora, ieri cosa c'era qui, no?
Il Signore tuo Dio.
Sì, beh, diciamo che adesso non possiamo neanche. Ieri era la Madonna di Guadalupe, che io ho avuto la grazia e la responsabilità di andarci 2 volte addirittura, e una volta abbiamo fatto gli esercizi spirituali addirittura a Guadalupe, ma c'era un'occasione speciale, perché adesso non potrei andarci in quanto mancano le strutture per fare queste cose, no? Ma lì la Madonna mi aveva proprio aiutato, perché praticamente c'era una casa che sarebbe stata occupata diciamo in settembre, adesso non ricordo, e noi siamo andati in agosto, per cui era vuota, altrimenti devi andare in albergo, ma diciamo, non si possono fare queste cose, no? Perché ecco, comunque abbiamo fatto gli esercizi e mi faceva venire le lacrime al pensiero, sai, che la Madonna, perché hanno cambiato un po' i termini, ma io là l'ho sentiti giusti, però, no? Il significato dei termini usati dalla Madonna e da Juan Diego erano questi. Che la Madonna, perché usano così, i messicani usano così, diciamo, come gesto di affetto, no? Allora, la Madonna dice a Juan Diego, che non era mica un bambolotto, era grande anche, no? Allora, dice, piccolino, piccolino mio, pensa un po', lo chiamava piccolino mio. Ma è interessante perché lui chiamava lei piccolina mia, capito? Cioè era proprio un gesto di affetto, capire la Madonna che è mamma, no? Diciamo, ci tratta come fossimo dei pulcini, è vero, ma non come delle vipere, diciamo, lei vorrebbe che fossimo come i pulcini, vero, piccoli piccoli, e che chiediamo aiuto a lei, lei fa la chioccia praticamente e ci custodisce, ci aiuta. E insomma, vedere la gente che, mamma mia, era pieno di gente, sapete, ti dà di quelle benedizioni che ti lavano completamente con un pennellone pieno di acqua, no? La benedizione ti esce l'acqua dal fondo dei pantaloni, da quanta non sono egoisti nello spargere acqua, di quelle lavate che non ti dico. E va bene. Allora, Anna, leggiamo
Isaia.
Isaia, sì.
Ecco, il Signore per bocca del profeta Isaia ammonisce il popolo eletto che ha deviato dal retto cammino. Se avesse prestato attenzione ai comandi divini, non sarebbe vissuto nel dolore, ma nella gioia e nella prosperità, portando frutti abbondanti di santità. La vera gioia in questa vita consiste dunque nell'osservare i comandamenti di Dio e nel compierne la volontà, ricercare la felicità al di fuori di Dio. Conducendo una vita di peccato produce solo amarezza. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a me.
Non sono mica tante righe, no? Però mi sembra che ognuno, quando le sente, dovrebbe pensarci bene a quello che ci sta dicendo il Signore per bocca del profeta Isaia. Cioè, così dice il Signore, cioè non è un giornalista, è il Signore che dice queste cose. Ed è il tuo Redentore, il Santo di Israele. Ecco, sta attento chi ti sta parlando, non è una persona, di questo mondo, è il Signore che dice queste cose, cioè il creatore di tutto, il cielo e la terra, è Lui che ti parla e tu devi dire: Signore, ti ringrazio innanzitutto che tu ti degni di parlare con uno sciagurato come me. Intanto abbassati e rendi grazie al Signore che si degna di parlarti. Allora, il Santo dice: io sono il Signore Dio tuo, e che significa che non avrai altro Dio fuori che me, dice il Signore. Ma tu però, diciamo che dai più retta al tuo io, dai retta al principe di questo mondo e alla fine al Signore tuo Dio non sai neanche i comandamenti che ti ha insegnato, che si è degnato di darti perché non ti faccia del male, no? Dice, se fai quello che ti dico io andrai in paradiso, no? Per cui io ti do tutti, ti do le password, vero? Per passare in paradiso, sono 10 password, sono 10 praticamente comandamenti. Allora, che ti insegno per il tuo bene, per il tuo bene, perché se no cosa me lo dice a fare? Me lo dice perché mi ama, no? Mi ha creato e mi vuole in paradiso, mi insegna per il mio bene, no? Che ti guido per la strada su cui devi andare, capito? Te lo dico io, non il tom-tom, te lo dico io che strada devi fare. Devi seguire Gesù Cristo praticamente, devi fare tutto quello che dice lui, no? Se, ecco qua, se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume. Allora, se c'era la condizione, no? Ma siccome non l'hai fatto, ti sei cacciato nei guai. Se tu avessi prestato attenzione ai miei comandi, che manco li conosci, quello è interessante, non sai neanche i 10 comandamenti, no? Ma io, miei figli non hanno fede, ma se tu non sai neanche i 10 comandamenti, non dirmi che hai fede tu, scusa, no? Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, se però, il tuo benessere sarebbe come un fiume. Ecco, perché il Signore, con quello che ti dice, ti fa star bene, no? Adesso noi abbiamo tante cose, no? Ma non stiamo bene e ce le dovrà togliere, perché queste cose qua praticamente sono state il mezzo per allontanarci da Lui, perché pensavamo di poter fare senza di Lui. Difatti ogni giorno quanta gente va in chiesa, quanta gente che va in chiesa crede, quello è il problema, ma crede quelli che vanno in chiesa, credono? No, credono di credere, ma non credono perché non sanno i comandamenti. Di quello che dice Gesù Cristo non fanno nulla, timbrano il cartellino e vengono fuori e poi dicono, oh, io sono a posto, io sono andato a messa. Il tuo benessere sarebbe come un fiume. Il Signore non è mica geloso del nostro benessere, ma deve essere un benessere che ha a che fare con il bene eterno, non con un bene che passa per un male eterno. Ragazzi, bisogna pensare alle parole, hanno un peso, e quando uno le legge non deve arrivare in fondo e dire parole di Dio, torna indietro e dimmi cosa hai capito. Allora, se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Cioè, pensa un po', le onde del mare, la tua giustizia, ma sei giusto? No che non sei giusto, perché non saresti giusto se tu osservassi i comandamenti del Signore, se tu facessi tutto quello che Lui ti insegna, ma siccome non lo fai, tu non sei giusto, sei un ingiusto, perché hai ricevuto tutti i doni e te li metti sotto i piedi, per cui sei un ingiusto, sei un ingiusto. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli di arena. Sapete, il demonio la conosce bene questa riga qua, ma per quello dice, ragazzi, andate a lavorare, donne, andate a lavorare. Non si possono fare figli perché noi dobbiamo andare a lavorare, perché abbiamo bisogno di un benessere che è un malessere, accidenti, che ci manderà all'inferno se non ci convertiamo. Allora, tutti al lavoro, niente figli, bravo. Allora, la tua discendenza sarebbe come la sabbia. Come la sabbia. Forse c'hai il calcolo alla cistifelle, allora c'hai la sabbia, ma non i figli però. Allora, la tua discendenza sarebbe come la sabbia, altro che bisogna avere uno o due figli, no? La sabbia, chi è che la conta, no? E il Signore dà da mangiare a tutti, cercate prima il regno dei cieli, cioè la sua volontà, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Noi abbiamo da buttare via la roba, ne abbiamo sovrapproduzione, altro che non abbiamo da dar da mangiare ai nostri figli. Adesso tirano fuori l'inquinamento, del cervello c'è l'inquinamento, del cuore. Allora la tua giustizia sarebbe come le onde del mare, la discendenza come la sabbia, i nati delle tue viscere come i granelli d'arena, nati dalle tue viscere. Dalle tue viscere, va bene, escono peccati, perché tu gli atti che il Signore ti ha dato per generare figli come la sabbia e come granelli di arena, tu li usi per offendere colui che te l'ha dati e li usi proprio, diciamo, come atto egoistico, perché non deve servire il Signore che ti ha dato questa possibilità, ma deve servire alla tua bassezza e alle tue passioni e offendi Dio. Se per caso resti incinta, prendo le pillole, faccio l'aborto, capite? Altro che come la sabbia, dico, e come granelli d'arena, sono i peccati che hai addosso e neanche li vedi, perché non sai manco i comandamenti e nessuno te li insegna. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Allora vedi, non sarebbe mai radiato e cancellato il suo nome davanti a me. Ma allora questo nome l'abbiamo radiato, l'abbiamo cancellato perché noi abbiamo altre cose da pensare, dobbiamo ascoltare quei poveri disgraziati che credono di governarci e noi sappiamo che sono governati da coloro che hanno il grembiulino e gli fanno fare quello che è contro Dio. Pertanto questo popolo di italiani che ha perso la fede, se avesse la fede non sarebbe in queste condizioni, ma in queste condizioni perché abbandonando la luce è finito nelle tenebre, ecco, e poi ascolta i discorsi dei tenebrosi, ma questi briganti praticamente falsi e falsari, amici del falsario, ecco, sono proliferati come i granelli d'arena, come sabbia, vero? Diciamo, ditemi voi, a trovare oggigiorno un giusto, uno che ha fede, uno che vive santamente, è raro, no? Ma poi come granelli di sabbia, di arena, che poi sabbia, ecco, di quelli ne trovi dappertutto, ecco. Allora, e poi sabbia e cemento. Allora, cemento, cosa vuol dire? Bugie, mento, capisci? Mento, cosa vuol dire? Io non dico la verità, io mento. Cemento e sabbia e costruiamo i palazzi del demonio. Ecco, costruiamo le case, diciamo che sono anticristiche, e anche tutto quello che esce dalla nostra bocca. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita, questo sarebbe il Salmo, che però vediamo se c'è tempo alla fine.
Va bene.
Come posso paragonare questa generazione? Sarà interessante, no? Cioè, suoni il flauto e non balli, no? Lamento e non piangi. Cioè, tu vai a messa. Il prete può dire quello che vuole, a te non ti cambia neanche di un millimetro, sei sempre lo stesso, puoi cantare, puoi trovare uno che ti parla a Radio Buon Consiglio che ti scuote, puoi trovare quell'altro che dice no, ma non bisogna mica esagerare. Allora tu però continuerai a restare quello che sei, pertanto ecco, posso suonare quello che voglio, il tamburo, il violino, la tromba, a te non te cambia nessuno perché sei incallito nelle tue miserie. Confessarsi da un prete che ti confessa, però. Anna,
aiuto.
Dai la soluzione, dai la soluzione.
No, ti ringrazio, in effetti. Sono utilissime queste considerazioni, queste meditazioni, perché scavano nel profondo, veramente abbiamo bisogno di verità.
Di verità. Semplicità. Semplicità, semplicità, no? Semplicità, no? Le cose qui credo che le possano capire tutti coloro, chi ha orecchie per intendere, intenda, però diciamo se poi uno dice no, ma sai io però qualche dubbio, ma bisogna vedere perché ma io conosco uno che mi ha detto altre cose e comincia a ruminare, capisci? Allora, noi le diciamo, Radio Buon Consiglio non può non dirle, perché altrimenti deve cambiare nome la radio, no? Ecco, però, diciamo, se le senti e resti come prima, allora hai la responsabilità di averle sentite, di averle capite e di restare a timbrare il cartellino senza lavorare, pretendendo di avere uno stipendio che lo avrai tra le fiamme, però. Bene, chiediamo la pausa musicale.
Sì, sì. Io ricordo il numero telefonico agli ascoltatori 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Ave Maria.
Ave Maria. Allora a te la parola, Anna.
Prendiamo con il Santo Vangelo, sì?
Sì, sì.
Allora la parabola dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere corrisponde mirabilmente alle disposizioni del popolo di Israele, che non accetta né l'invito alla conversione predicato da San Giovanni Battista in modo forte e austero, né quello più soave di Gesù. L'atteggiamento del popolo eletto, tuttavia, non è motivo di impedimento per il compimento del piano redentivo attraverso la via della croce, incomprensibile per il mondo, ma efficace per quanti l'accolgono con amore. Dal Vangelo secondo San Matteo, quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve, dicono, è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono, ecco, un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Passo a Don Dolindo. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera, ma non tutto il popolo lo aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. L'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo, e la semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due e per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo, perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza e con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo, che non voleva né un re austero né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento però giustificò la sapienza di Dio, che scelse una via di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda, e sanò l'umanità che volle riceverlo con il suo amore paterno. Giovanni Battista si trovava nella fortezza di Macheronte, carcerato da Erode, e passava la sua vita nel dolore e nella preghiera. Aveva preparato, sì, le vie al Signore predicando e battezzando, ed ora le preparava pregando e soffrendo. Era quello il periodo più fecondo del suo apostolato, benché agli uomini non apparisse. I suoi discepoli avevano libertà di recarsi da lui, perché Erode, pur tenendolo prigioniero, aveva per lui ancora un poco di quel riverenziale timore che ispirano i santi e permetteva che potessero parlargli. Non è da escludersi che Giovanni fosse pure in tenebre di spirito, giacché le pene corporali, soprattutto quelle che stringono l'anima in ceppi, privandola della sua libertà, lasciano un buio interiore che non fa scorgere più i fini della divina provvidenza e non fa più discernere le sue vie. L'oscurità che più facilmente si affaccia a chi è tormentato per il compimento di una missione avuta da Dio è il timore di essersi ingannato, perché la natura vorrebbe trovare un ripiego per sottrarsene. Questo avviene anche nelle anime più sante, le quali hanno necessità di combattere con la tentazione e abbandonarsi al Signore per rimanere fedeli alla sua volontà. Il Battista si trovava in uno di questi momenti, quando i suoi discepoli andarono a riferirgli quanto operava Gesù, domandando a lui che cosa dovessero pensarne. Non parlarono né per invidia verso il Redentore, né per gelosia della sua gloria, ma per orientare la loro vita, sentendosi attratti da lui. E questo è evidente dal contesto. Giovanni aveva tante volte parlato loro del Messia e l'aveva additato nella persona di Gesù Cristo, ma nelle sue pene e tenebre non si fidò della propria parola e si appellò alla stessa testimonianza del Redentore. Con questo mostrò quanto lo stimasse e come credesse che era lui che doveva venire. Egli volle anche che i suoi discepoli, naturalmente affezionati a lui, avessero più da vicino constatato la superiorità infinita di Gesù e si fossero resi suoi discepoli. Scelse dunque due dei più rappresentativi fra i suoi seguaci, due di quelli che avrebbero potuto influire sugli altri, e li mandò al Redentore con questa ambasciata: «Se tu sei tu che devi venire, o ne dobbiamo aspettare un altro?» Gesù Cristo non rispose con le parole, ma con i fatti, e compì molti miracoli, mostrando con questo l'avveramento della profezia di Isaia in lui, e quindi affermando che egli era colui che doveva venire. Soggiunse poi: «Beato colui che non sarà scandalizzato di me», rivolgendosi agli scribi e farisei che di fronte a tanti prodigi ancora si ostinavano a disconoscerlo per Messia. «Beato che lui che non sarà scandalizzato di me». È un ammonimento importantissimo per chi ha la sorte di trovarsi di fronte a fatti soprannaturali, giacché ogni opera divina ha per noi luci e tenebre, non potendosi proporzionare al nostro debole intelletto. Noi a volte ci scandalizziamo dei medesimi misteri della provvidenza e vediamo disordini e ingiustizie, dove invece tutto è mirabile, mirabile proporzione ed equilibrio. Confidiamo in Dio e persuadiamoci che quanto più dura e semplice, che quanto più pura e semplice è la nostra fede, tanto maggiori frutti produce, vivificandoci con la grazia e la misericordia di Dio. L'ambasciata mandata da Giovanni non era una mancanza di fede, ma un mezzo per illuminare i suoi discepoli e per ottenere dal Redentore stesso come la conferma e la sanzione di tutto l'apostolato di preparazione da lui fatto prima di essere imprigionato. E perciò Gesù, partiti i messi di Giovanni, autenticò la missione di lui con parole grandiose. Prima di tutto ne proclamò la fortezza. Egli non era come una canna agitata dal vento che si piega alla raffica. Era stato forte contro tutti gli avversari del bene e contro lo stesso Erode del quale era vittima. Questa sua fortezza era garanzia dello spirito che lo animava e della verità che proclamava, giacché era incapace di mentire. Alla fortezza, garanzia di verità, egli accoppiava la grande penitenza, segno della sua unione con Dio e della missione ricevuta. La sua penitenza era straordinaria e mostrava il mandato straordinario che aveva. Egli non parlava per fini umani, non cercava il suo tornaconto perché non aveva bisogno di nulla, era un profeta, anzi più di un profeta, perché non aveva preannunziato il Messia, ma l'aveva additato, già venuto, e l'aveva fatto riconoscere. Era un profeta, perché lo rivelò per quello che era. Quando Gesù era ancora nascosto, era più che profeta, perché lo additò e gli preparò la via, compiendo il vaticinio di Malachia. Non era poi un profeta solo perché lo annunziava alle turbe, ma lo era anche per la santità che superava quella di tutti gli antichi profeti. Gesù disse che tra i nati di donna non ce n'era uno maggiore e volle con questo implicitamente escludere se stesso, che se era nato da Maria Santissima era nato per virtù dello Spirito Santo ed aveva avuto per madre non una semplice donna, ma una madre divina, più grande di tutte le creature, avendo Gesù autenticato la santità. E la missione di Giovanni aggiunse delle parole severe per gli scribi e farisei, che avevano disprezzato il disegno di Dio del precursore ed avevano rifiutato di farsi battezzare, volendo essi mettersi al di sopra del popolo e non volendosi accomunare i pubblicani. In realtà si erano degradati al di sotto di tutti, disconoscendo le vie di Dio. Le scuse da essi affacciate per giustificare il loro atteggiamento sprezzante erano la loro condanna. Essi, infatti, vedendo Giovanni penitente, fino a non mangiare pane e a non bere vino, lo dissero indemoniato, sembrando loro quel tenore di vita un'esagerazione e un'illusione diabolica. L'avrebbero voluto più normale, più spigliato, più socievole, e riguardavano la sua austerità e la sua vita come un'eresia. Credettero così di stare tranquilli con la loro coscienza, disprezzandolo e rifiutandone il battesimo. Ma il loro animo perverso si rivelò quando venne il Redentore. La sua vita era normale e semplice, quale essi l'avrebbero voluta in Giovanni, ed il suo tratto era affabile con tutti, persino con i peccatori. Ed essi lo ripudiarono come un mangione e un beone che si affiancava con tutti. In tal modo si rivelarono fanciulloni, cioè poco accorti e poco seri, e come fanciulli che giocano, rifiutarono di rallegrarsi nelle vie della misericordia e di contristarsi in quelle della penitenza. Non accettarono né la via austera né quella semplice, perché in realtà volevano seguire il loro giudizio ed il loro tornaconto. E la sapienza di Dio fu così giustificata da tutti i suoi figli, potendosi da tutti controllare la giustizia dei rimproveri che loro faceva l'incarnata ed increata sapienza, e potendosi valutare nei secoli futuri la loro colpabilità proprio dalla loro opposizione. Il giudizio di Gesù sugli scribi e farisei vale per tutte le epoche e per tutti gli uomini di malafede che si trovano di fronte a speciali manifestazioni della misericordia di Dio. Essi per partito preso le rifiutano e cavillano in tutti i modi più opposti per giustificare il loro rifiuto. Le austerità sembrano loro esagerazione e pazzia, e le cordialità sono da essi bollate di leggerezza. Un santo troppo severo è per essi un maniaco, un santo gioviale sembra un leggero. Se vedono una vita normale cercano le cose straordinarie, se vedono queste le disprezzano come fantasie. Se sono richiamati a Dio con una parola di bontà sembra ad essi leziosaggine o strisciamento e non l'accettano. Se sono esortati con parole forti le ripudiano come sopraffazione ed offesa. Sono incontentabili perché in realtà non vogliono accettare consigli e vogliono seguire solo le loro vedute. Questa incontentabilità è forse una delle più pericolose tentazioni dell'anima, ostinata nel suo giudizio, ferma nel suo orgoglio e desiderosa di seguire solo la propria volontà. Qualunque ragionamento è per essa illogico e urtante, perché non coincide con la sua ostinazione. è come elettrizzata dall'orgoglio e ad ogni più piccolo urto o contatto col giudizio o con la volontà altrui, sia pure santa, caccia faville di superba reazione e scarica le correnti malefiche della propria natura, adirandosi, contrastando e rifiutando ogni guida ed ogni consiglio. Anche nelle relazioni comuni della vita sociale e familiare, l'incontentabilità è purtroppo la causa disgraziata di tanti dissensi e di tante contese. Certe persone nervose sono intrattabili sia con le buone maniere sia con quelle severe. Insomma, sono incapaci di condiscendere. Hanno lo spirito della contraddizione e si direbbe il genio della contesa per ogni più piccola cosa. I discorsi lieti le urtano e quelli seri e pacati le adirano. Mormorano di tutto e di tutti perché tutto è loro di fastidio ed il loro orgoglio maledetto trova tutto malfatto. Non si trovano in armonia con nessuno e neppure con il Signore, che sembra eccessivo nella bontà se tollera e perdona e sembra spietato se misericordiosamente castiga. In qualunque condizione le metta sono incontentabili. Tutto va male, tutto è un orrore, tutto è ingiustizia, tutto è finzione e conducono una vita disperata, facendola condurre anche a quelli che vivono con loro. Mancano di misericordia e si credono esse solo pietose per le loro sensibilità naturali e capricciose. E così, per esempio, hanno pietà di un animale e maltrattano un uomo. Hanno premura per cose trascurabili e trascurano quelle essenziali. Compatiscono chi è estraneo e tormentano chi è familiare. Si illudono poi in tutto questo di essere sole, ragionevoli, equilibrate, giuste e non tollerano il più piccolo rimprovero, irrompendo con veemenza contro chi fa loro qualunque osservazione. Certo, queste sono forme più o meno dissimulate di squilibrio, ma dolorosamente sono causa di grandi dissapori nella vita. È necessario emendarsi, cercando solo la divina volontà e la vera carità. È necessario umiliarsi alla presenza di Dio ed anche a quella degli uomini, sentendo bassamente di sé e persuadendosi di errare e di dover stare a giudizio degli altri. La santa umiltà di quanta pace trasfonde la nostra vita. Il lamento di Gesù Cristo deve risvegliarci e deve spingerci ad essere cristiani autentici, cristiani cattolici, apostolici, romani, senza dedizione all'errore, al male, a Satana, al mondo. Questa è l'epoca nella quale non si può transigere in nessun modo con lo spirito del male, senza tradire la causa del Redentore. Ed è un dovere strettissimo, anche se dovessimo raccogliere le stupide derisioni del mondo, anche se dovessimo urtare contro il suo orgoglio maledetto e i suoi usi balordi. Questo dovere incombe maggiormente sulle anime consacrate a Dio, che avendo avuto grazie singolarissime, hanno il dovere di corrispondervi. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che arricchite di grazie eccezionali non rispondono al suo amore? Ma che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in un modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano, senza meritarci una terribile condanna e senza remissione. Amen. Ecco Claudio, c'è tempo anche per il salmo?
Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.
Sì, sì.
Anche per il Salmo.
Perfetto. Dai, allora io lo leggo, Claudio. Il ritornello ci fa ripetere: chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Certo. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così, non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde, perché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
Vedi, anche qui hanno cambiato le parole, no? Una volta erano empi, ora sono diventati malvagi. Allora, diciamo che se tu dai a uno del malvagio, dice: ma cosa stai dicendo? Io non c'entro con quelli là, no? Empio, dovrà domandarsi, ma cosa vuol dire empio? Allora, vediamo un po'. Chi segue, dunque, chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Ma dico, ma state attenti, ma benedetti, quante parole abbiamo detto? Allora, Gesù ha detto di sé: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Allora, vedi, Gesù è la luce del mondo. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Però è sempre lui la luce, no? Non puoi scostarti da lui e seguire qualcun altro, perché qui o segui la luce o segui le tenebre. Chi non è con me è contro di me. Ecco, poi ci sono quelli che generano, mettono una parola di luce, no? E poi fumo di Satana. Allora praticamente uno veramente va in confusione, dice: ma no, ma ha detto una cosa giusta, sì, però quell'altra non era giusta, era il contrario del giusto. Allora praticamente chi ti segue, il Signore, avrà la luce della vita. Perché? Perché vivi, cioè Gesù è via, verità e vita. Allora tu sei vivo se segui Gesù Cristo, se segui Lui che è luce del mondo, altrimenti sei morto, no? Pensa soltanto con quante parole sono qui, 4 o 5, se tu le studi bene, te le consideri a fondo, dice: chi ti segue? Allora, prima domanda: sto seguendo Gesù Cristo? Non sta mica a dirmi di no, sai, perché non è vero. No, dico, non sta mica a dirmi di sì, perché non è vero. Chi ti segue? Cioè, io non è che lo posso seguire qualche volta su una parola e poi le altre le butto via, no? Cioè, Gesù Cristo è tutto intero, Non puoi mica farla a pezzettini, Oggigiorno si fa lo spezzatino della verità. Allora, chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Ecco, se non segui Gesù Cristo, sei nelle tenebre. Ecco. E nell'ombra della morte. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, degli empi, no? Perché allora questi malvagi, malvagi tu, dicendo malvagi, chissà chi pensi, no? Ma praticamente sono persone che magari a guardarle sembrano rispettabilissime, ma siccome sono empi che vivono male, non seguono Gesù Cristo, e allora adesso qui li chiamano malvagi, ma praticamente sarà vero anche questo, ma sono empi, sono riempiti di se stessi, di mondo e di carne, sono empi. Ecco, allora, beato l'uomo che non entra nel consiglio degli empi che sono malvagi, non resta nella via dei peccatori. Ma noi abitiamo nella via dei peccatori, cioè noi seguiamo i peccatori, ma noi stiamo davanti al televisore, no? A seguire tutti i discorsi dei peccatori, non resta nella via dei peccatori, addirittura poi troveremo non si siede in compagnia degli empi, e tu sei seduto davanti al televisore in compagnia degli empi, svegliati cristiano presunto o presunto cristiano, non resta nella via dei peccatori, non siede, in compagnia degli arroganti. Ah, ma se tu metti davanti alla televisione, no, e cosa fai? Resti in compagnia dei peccatori e ti siedi in compagnia degli arroganti. E non te ne sei ancora accorto, ma da quanti anni guardi la televisione? Sei, non ti dico, puntini puntini, Perché non ti sei ancora accorto, no? Che segui i peccatori e ti siedi in compagnia degli arroganti da anni e ti senti cristiano, ma fammi la carità, ma quando è che sei stato cristiano? Ma nella legge del Signore trova la sua gioia e la sua legge medita giorno e notte, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Ma Dio mi ama, non c'è nessuno che può amarmi più di Dio, non esiste, non potrà esistere uno che mi ama più di Dio. Allora colui che mi ama mi dà consigli da non da creatura, ma da creatore che mi ha creato per amore. Pertanto devo ascoltare lui e trovo gioia perché c'è luce, tu vedi, no? Leggi una riga e dici meraviglia, ma senti cosa dice, una riga mi spiega un cammino di una vita, una riga, no? La sua legge medita giorno e notte, mi ricordo Enrico Medi, no? Che chiedeva ai seminaristi a Prato, mi sembra. Se siete capaci di leggere 5 righe del Vangelo e morirci sopra per mezz'ora? No. Dice, perché non avete la fede? Avete perso la fede. Perché con la fede queste parole le capisci, le sai leggere. Tu dici, io conosco l'italiano, tu non conosci niente, perché leggi e non capisci manco quello che dici, quello che leggi. Ma nella legge del Signore trova la sua gioia. È Dio che mi parla d'amore, praticamente, la sua legge, una legge d'amore, dice, caro, io ti voglio bene, allora sta attento, non mangiare veleno, sta attento perché muori se mangi il veleno. Allora, questo è amore, no? Ma insomma, non si può neanche mangiare il veleno, allora sei un asino, no? Perché ti fidi più di te che di Dio che ti ha creato, che ti ha amato e che ti sta amando. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Piantato lungo corsi d'acqua, l'acqua della grazia. Quando tu sei un disgraziato, sei nel deserto e ti secchi, si secca tutto, non credi più niente, sei secco. Ecco, è come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. È da frutto perché è piantato lungo corsi d'acqua, perché diciamo all'acqua della grazia che gli fa fare frutto di quello che sente e che ascolta. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Sai perché riesce bene? Perché è Dio che attraverso gli insegnamenti che gli dà, e chiaramente non possono che riuscire bene, altrimenti Dio non sarebbe più Dio se le cose che mi dice riuscissero male, no? Riescono bene perché è Dio che è creatore di ogni cosa e che ha fatto tutto bene, quello che ha fatto, dice fai anche tu quello che ti dico, allora le cose che tu farai riusciranno bene. Ma tu pensa, ma Anna, i salmi, no? Rispondono, tu chiedi, ma tu cosa hai capito in 50 anni che vai a messa? Dimmi cosa hai capito, no? Non così gli empi che sono chiamati malvagi, ma come pula che il vento disperde, praticamente il vento ti disperde, sparirai, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi, degli empi, andrà in rovina. Allora, questi qua che tu li guardi alla televisione e credi a quello che ti dicono, va bene? Sappi che andranno in rovina. Questi qua che tu ascolti, ecco, andranno in rovina. E se tu non vuoi andare in rovina, devi ascoltare Gesù Cristo, non quelli là. Devi ascoltare Gesù Cristo, allora le tue opere riusciranno bene. Invece ascolti quello che dicono quelli là. Tu non solo perdi tempo, ma lo usi male quel tempo, oltre che perderlo, e ti fai ammaestrare dagli empi o dai malvagi. E sei là che ascolti, diciamo che ascolti più, che ne so, i politici nostri, che San Bernardo da Chiaravalle, San Francesco d'Assisi, San Tommaso d'Aquino, ascolta quelli là, che ti insegnano come hanno fatto a farsi santi, no? Ecco. E allora vedete, mamma mia, anche i salmi sono una meraviglia, sono una meraviglia. E io benedico il Signore, ecco, per la grazia e per la gioia che dà, perché mentre le leggi dice, ma questo è amore puro, è amore divino, colui che mi ha creato mi ama e mi parla d'amore in questo modo, perché mi insegna come si fa ad essere felici in terra e poi in eterno, in paradiso. Amen. Ecco, c'è Fioretti.
Sì, un fiorettino, un fiorellino piccolo, sì sì. Padre, che faresti? San Pio da Pietrelcina affermò un giorno che Gesù lo aveva scelto, senza alcun merito per essere aiutato nel grande negozio di salvare le anime. Il suo amore a Dio e alle anime sembrava non avesse limiti. Questo amore si percepiva con molta eloquenza, soprattutto dalla sua conformità al nostro Signore. Un giorno, trovandosi vicino a lui padre Guglielmo Alimonti, inginocchiato ai piedi del santo, chiese: Padre, se il Signore ti dicesse, quando sarai in cielo, che uno dei tuoi figli corre il rischio di perdersi eternamente, che faresti? E San Pio rispose: gli chiederei semplicemente di tornare sulla terra per ricominciare da capo a patire, pur di salvarlo. Ecco, questo è l'amore dei santi.
Allora, visto che c'è ancora un po' di tempo, vedete, vi vorrei leggere una visita a Gesù sacramentato del tredicesimo giorno, Gesù prigioniero d'amore. Allora, approfittiamo, insomma, la radio Buon Consiglio deve fare il suo dovere e non fermarsi mai nell'aiutare i fratelli a conoscere, ad amare, a servire Dio. I miei occhi e il mio cuore saranno rivolti verso questa casa per sempre, dal primo libro dei Re. Gesù ha mantenuto la sua promessa di rimanere con noi sino alla fine del mondo. Signore, l'amore ti ha fatto prigioniero. Ti trattieni in terra giorno e notte. Questo medesimo amore dovrebbe trattenere gli uomini davanti ai tuoi tabernacoli, in cui mai interrotto tributo di adorazione, di gratitudine, bisogna avere la fede, allontanandosi col corpo, ognuno dovrebbe lasciare ai tuoi piedi, o Gesù, il suo cuore, in una perenne comunione spirituale con te, Dio fatto uomo, chiuso in un ciborio, in attesa di chi ti adori in spirito e verità. Gesù, voglio esserti gradito. Ti consacro tutta la mia volontà e i miei sentimenti. Tu, maestà infinita, sei rimasto in questo santissimo sacramento per esserci vicino, ma soprattutto per comunicare con le nostre anime. Chi potrà allontanarsi da te? Ti celi nell'ostia consacrata per entrare in noi e possedere i nostri cuori. Tu ardi dal desiderio di entrare in noi, di unirti a noi. Chi oserà rifiutarti? Sei in grazia di Dio, però. Vieni, Gesù, ti desidero in me, anche è quanto è in me. Soddisfazione, piacere, desiderio, ceda il tuo amore perché tu assuma ciò che è mio e io mi colmi di ciò che è tuo. Ti amo, Dio mio. Che bello. Allora, fa che io venga a te, incatenami con il tuo amore, non incatenati davanti alla televisione, mamma mia, incatenati dal pensiero di questo mondo perverso e malvagio. Non conformatevi alle catene di questo mondo perverso e malvagio. È così. Allora, Gesù Cristo pensate come lo trattiamo noi. Quando dico siamo disgraziati, non è che dico una cosa che non è vera, siamo dei disgraziati, sentite, sentite. Dunque, i carcerati, i delinquenti, quelli che sono in prigione, hanno diritto di un'ora di aria al giorno. Ma è mai possibile che Gesù Cristo sia trattato peggio di loro, che non si metta sull'altare almeno un'ora al giorno per essere adorato, un'ora di aria al giorno, e poi mi dite che non siamo disgraziati? Siamo disgraziati perché non abbiamo la grazia di capire le cose sante di Dio, perché siamo impastati di menzogna, di carne, di materia, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione. Poi basta. Pregate per la mia conversione. Ave Maria.
Santa giornata a tutti. Ave Maria.